incontro tra conservatori, tradizionalisti e innovatori. Sono abbastanza dentro le cose e le seguo abbastanza da dentro per dirvi che questa è in parte vera, ma è una semplificazione molto forte. In realtà il grosso scontro che c'è nella Chiesa Cattolica, e il sinodo è semplicemente l'iceberg che in questi giorni fa vedere, è tra quelli che vogliono un atteggiamento della Chiesa dettato, ispirato dalla vita quotidiana della gente, e quelli invece che partono da una ideologia e che dunque in nome dell'ideologia non vogliono sentire quello che invece viviamo all'interno della società. Io, se fossi stato al sinodo, ma non sono vescovo, se fossi al sinodo come le altre due volte sarei come esperto, ma pur essendo fuori, state tranquilli, so far giungere a chi di dovere i messaggi, avrei detto che la situazione dipinta da quel bambino è una situazione in realtà molto più comune. Certo, noi in Italia non ne sentiamo tanto il dramma, perché siamo tutti cattolici, ma vi immaginate i matrimoni misti in cui uno dei coniugi è semplicemente ortodosso o protestante? La Chiesa è arrivata a pensare che c'è una liturgia comune per questi matrimoni, una liturgia comune, ma al momento dell'Eucaristia cattolica, se uno è ortodosso o se uno è protestante, non può ricevere la comunione. La ricevono i figli se educati nella Chiesa cattolica. La riceve il coniuge cattolico. L'altro, pur essendo cristiano, vi ripeto, ortodosso o protestante, che ha sposato il cattolico con una liturgia che la Chiesa cattolica ha improntato per i matrimoni di mista confessione, in realtà lì deve fare la comunione spirituale. Ma scusate, c'è tutta una reale liturgia che si svolge, a cui si è ammessi, e poi ci sarebbe solo la comunione spirituale per chi è cristiano, attenzione, non in condizione di divorziati, semplicemente appartiene a un'altra confessione. Quindi il problema è questo: quando ci sono persone divorziate ma che ammettono il loro sbaglio, attenzione, perché è sbagliato dire la comunione ai divorziati, è una stupidaggine, non esiste. La Chiesa Cattolica potrà mai concederla questo. Ha fatto uno scisma con il Regno d'Inghilterra proprio su questo punto, lo sapete, lo scisma anglicano, proprio perché non ammetteva il divorzio. Non lo ammetterà mai, ma semplicemente si tratta di una misura di disciplina diversa di misericordia nel caso che ci siano dei coniugi che si sono risposati o che sono stati abbandonati dall'altro coniuge, e poi a un certo punto, attenzione, con il pentimento, con la consapevolezza, iniziano una nuova storia d'amore. Dopo degli anni in cui si vede che questa storia nuova d'amore non è un capriccio e che loro non possono tornare indietro perché eventualmente dalla seconda storia d'amore hanno avuto dei figli e non possono tornare al primo coniuge. In quei casi, se il vescovo fa discernimento, se loro fanno un cammino penitenziale, potranno alla fin fine essere ammessi alla comunione? Questo in realtà è ciò che divide. Mentre invece io credo che chiunque sia cattolico e che abbia a che fare con queste persone che portano le ferite di un fallimento dell'amore, della morte dell'amore, perché se uno diventa vedovo e dunque l'amore muore per la morte, la Chiesa ha nulla da dire, salvo, attenzione, i primi secoli non permetteva il secondo matrimonio. Anche questo vi sia interessante per capire che su questa disciplina la Chiesa ha cambiato. Nei primi secoli non c'era la possibilità per i vedovi di sposarsi, né delle vedove. Venivano iscritte in un catalogo della Chiesa e il loro compito era restare vedove e fare del bene per tutta la comunità, visto che non avevano più eventualmente un marito o una moglie da guardare. Le cose sono cambiate nel terzo, quarto secolo. Adesso si chiede questa disciplina. Può andare incontro a queste famiglie ferite, disastrate, o si deve ritenere che no, non è possibile. Ecco lo scontro qual è, e voi capite che non è tra conservatori e innovatori, non è tra liberal mondani che accettano l'ideologia del mondo e quelli che invece vogliono preservare pura la dottrina. È tra persone che obbediscono a un'ideologia e quelli invece che ascoltano, che non applicano i principi deduttivi, ma che ascoltano la gente e di là cercano poi che la Chiesa abbia un volto di misericordia. Lo scontro è di nuovo questo, ha ragione De Bortoli a chiedere: ma la Chiesa sarà capace di questo passo? Non ve lo so dire. Oggi come oggi ci manca ancora una settimana alla fine, ma in realtà lo scontro è duro e non so esattamente se ci sarà una convergenza o no. Spetterà poi al Papa e sarà lui a pigliare una decisione, ma non è detto che la debba pigliare con una maggioranza manifestata in questo senso. Questa è la realtà. Perché? Perché in qualche misura, in questo caso che è un amore di misericordia, scandalizza ancora, fa ancora paura. Come per Gesù dicevano, così è troppo? Lo direbbero anche per Papa Francesco e per la Chiesa su queste nuove frontiere. Ah no, così è troppo. Quindi ci sono queste due situazioni da pigliare in atto: morte del prossimo e difficoltà alla misericordia che vive la Chiesa. E infine, semplicemente una terza cosa che mi sembra sollecitata da lui. Noi, del nostro mondo, che vi dicevo prima, nord-occidentale, siamo certo figli del cristianesimo, se andiamo a vedere le radici, allora dobbiamo risalire alla Grecia, dobbiamo risalire a tante cose, ma non è quello il discorso che mi interessa. Tutti noi siamo convinti di essere tutti figli dell'illuminismo e della rivoluzione francese. Questo è chiaro per tutto l'Occidente. Ora, l'illuminismo e la rivoluzione francese si sono svolti all'insegna di una triade, voi lo sapete: liberté, égalité, fraternité. La triade repubblicana, dicevano allora, beh, la triade in cui tutto l'Occidente ha modellato la sua convivenza in questi ultimi secoli. Però c'è stata grande battaglia per la libertà e ne godiamo dei frutti. Non possiamo dire che sono stati secoli in cui non abbiamo visto dei frutti di libertà. C'è gente che ha lasciato la vita per la libertà, ma noi oggi godiamo di una certa libertà che era impensabile prima, grazie proprio a un impegno, oserei dire, a una volontà di percorrere la libertà, di guadagnarla, di esercitarla. Egalité. Anche su questo c'è stata una grande battaglia e le ideologie, se voi volete, terrestri, dal socialismo in poi, è in nome di questa uguaglianza che hanno fatto dei grossi cammini, e anche su questo l'umanità nel nostro mondo l'ha fatta. Oggi non c'è più la disuguaglianza tra lo schiavo e il ricco signore, anche se ultimamente le nostre società si sono incamminate verso una grande disuguaglianza di nuovo interna tra ricchi e poveri. Questo è sotto gli occhi. Ma la sorella minore, la fraternità, non ha mai ricevuto un impegno come le altre due. E alla fin fine, se noi abbiamo una debolezza della libertà e una debolezza dell'eguaglianza, pensateci bene, e perché è mancato l'impegno per la fraternità. Oggi occorrerebbe una insurrezione delle coscienze, uso questo termine insurrezione, non rivoluzione che ormai ha altri connotati, una insurrezione delle coscienze per chiedere di nuovo che si ritorni alla fraternità, per riscoprire la fraternità, per praticare la fraternità, perché senza la fraternità come faccio io a interessarmi della libertà degli altri? Affermo la mia libertà, ma se l'altro non è mio fratello, perché devo lottare per la libertà dell'altro? E se l'altro non è mio fratello, perché devo lottare per l'uguaglianza tra gli altri? Quindi è molto importante, secondo me, un cammino il quale riaffermi la fraternità. Attenzione, la fraternità è un termine che voi trovate nell'ebraismo, nel cristianesimo, nell'islam, lo trovate nel buddismo, lo trovate in tante culture. Ora, nessun idealismo. Il primo omicidio è avvenuto tra un fratello e l'altro fratello, Caino e Abele. Non è che dicendo fraternità noi togliamo la violenza, togliamo la guerra, togliamo l'egoismo. Però o noi arriviamo a dire l'altro, chiunque altro è mio fratello, che lo conosca o no, che appartenga al mio mondo culturale o no, che appartenga alla mia credenza religiosa o no, e proprio perché un fratello è sconosciuto, quando mi si fa vicino io lo accolgo. Sto dicendo questo pensando a tutto il problema dei migranti. Una volta vicino e un volto d'uomo davanti, come diceva Levinas, là dove io metto il mio volto nel volto di un uomo, l'altro col suo volto mi chiama la responsabilità e lo accolgo. Questo poi non significa che una vera visione giusta delle cose chieda eventualmente che noi facciamo di tutto perché questi migranti che diventano vicini a noi e che non possiamo respingere, noi dobbiamo fare di tutto perché possano restare nella loro terra, perché anche per loro è un dramma il loro viaggio. Significa rottura degli affetti, rottura delle relazioni, sradicamento dalla loro cultura, e quando arrivano al Mediterraneo, sovente il Mediterraneo è una tomba per loro. Ormai sono quasi 50.000 i morti, vengono calcolati, di cui il Mediterraneo è la tomba. Quindi certo una governance mondiale, europea, per aiutarli nei loro paesi, ma una volta che arrivano sono uomini, non possiamo né affondarli, non possiamo neanche respingerli, una volta che sono prossimo, sono vicini, li accogliamo. Poi certo l'intelligenza, e oserei dire anche una vera e propria umanità, chiede di far tutto perché questi non debbano partire, perché loro partano per la fame, per la violenza, per la guerra, per la mancanza di libertà politica. Cosa facciamo noi per questo? Ma questi tre tasselli che vi ho dato sono un tentativo di risposta alle tre sollecitazioni che mi ha fatto De Bortoli.
Grazie, mentre lei parlava mi è ritornato in mente un episodio che mi ha colpito molto in questi giorni. Io sono presidente a Milano del memoriale della Shoah, il binario 21 da cui furono deportati verso i campi di concentramento centinaia di ebrei, ma anche deportati politici e non solo. All'interno di questo memoriale una delle sopravvissute ad Auschwitz, Liliana Segre, ha voluto che si scrivesse la parola indifferenza. A un certo momento quest'estate la stazione centrale di Milano è stata invasa da centinaia, migliaia di profughi. E allora noi ci siamo sentiti in dovere, anche perché c'è una scritta indifferenza, di aprire il memoriale ai profughi, e finora ne abbiamo accolti 15.000. L'altro giorno io sono andato al memoriale e c'è uno straordinario ragazzo che è della comunità di Sant'Egidio, che peraltro partecipa come socia fondatrice del memoriale, un ragazzo che parla ovviamente l'arabo, e che fa da mediatore nei confronti di queste famiglie. In genere vengono alcune dalla Siria, ma non molte, molti dall'Eritrea, alcuni dalla Libia e da altri paesi, soprattutto della fascia subsahariana. Ebbene, questo ragazzo è venuto e mi ha presentato una serie di disegni che sono stati fatti dai bimbi ospiti del memoriale sotto la stazione centrale. E tutti questi disegni hanno un comune denominatore. Si vede una grande barca con tanti omini, che dà il senso, diciamo, del sovraffollamento di questa barca. E in quasi tutti i disegni ci sono dei pesci grandissimi che mangiano degli uomini. Dei pesci grandissimi mangiano gli uomini. La paura di questi bambini mentre attraversavano il Mediterraneo era quella di finire mangiati dai pesci. E questi disegni mi hanno colpito moltissimo e trasmettono una sofferenza. E allora mi viene in mente quel bimbo che già ci siamo in parte dimenticati, devo dire, che si chiama Aylan, che è stato fotografato morto sulla spiaggia di Bodrum, e secondo me la stampa ha fatto bene a riprodurre quell'immagine, anche se era un'immagine che colpiva molto, era un pugno nello stomaco, insomma, era qualcosa che scuoteva la nostra coscienza, insomma. Ma ha fatto bene a pubblicarlo, ecco, anche perché noi spesse volte volgiamo lo sguardo dall'altra parte e ci sentiamo in colpa. Detto questo, e io non so se Padre Bianchi sia d'accordo, non è che il Vangelo o comunque l'insegnamento cristiano dica aprite le porte in maniera indiscriminata e accogliete tutti. No, c'è una carità responsabile. C'è un passaggio del libro di Enzo Bianchi particolarmente significativo. Va bene la misericordia, va bene la compassione, ci sentiamo in dovere, ma lo facciamo nella misura dei nostri mezzi e delle nostre possibilità. Quindi quando c'è una polemica a volte sterile sul fatto che il mondo cattolico sia per l'apertura indiscriminata delle porte, non è così. Non è così. Ma in questo, devo dire, nonostante ovviamente il grande afflato evangelico che si deve ovviamente, ci si deve occupare di tutte le sofferenze del mondo, ma poi nell'insegnamento pratico emerge questo messaggio molto forte: se foste così solidali da non essere responsabili nell'accoglienza, non fareste del bene, fareste solo della confusione. E questo è l'altro aspetto razionale che emerge dalla lettura del Vangelo e anche da questo libro estremamente importante che stiamo discutendo questa sera. Cioè, io devo comunque misurare quali sono le mie possibilità, devo anche calcolare quali possono essere gli aspetti negativi di un'accoglienza, perché comunque l'accoglienza produce, e le parabole di cui discutiamo sono anche fatte di diffidenza, no? Cioè, il popolo che segue Gesù diffida dalle scelte di Gesù, no? Quando Gesù va a divide il banchetto col pubblicano, dice: ma perché vai con quello lì, insomma, no? Però ecco, quello che vorrei sottolineare è che quando, diciamo, ci si occupa in senso cristiano dell'accoglienza, lo si fa sempre con la testa sulle spalle. Si può accogliere finché si può e si deve farlo, ma non a rischio di mettere a repentaglio, diciamo, una comunità, il suo equilibrio, perché nel momento in cui la comunità che accoglie viene messa in discussione, ebbene quel significato dell'accoglienza viene meno, quella misericordia si impoverisce e quella carità è fine a se stessa. Ecco, questo è un passaggio che mi sembrava giusto aggiungere a quanto ha detto in maniera straordinariamente efficace fino adesso Padre Bianchi. Volevo sollecitare una reazione anche tenendo conto di un altro passaggio estremamente importante del suo libro, che riguarda la parabola sul fariseo e sul pubblicano. Allora, i due uomini che salgono al Tempio, il fariseo e il pubblicano. Il fariseo è per sua definizione superbo, sostituisce l'io a Dio, no? Confida un po' troppo in se stesso e trascura, come abbiamo detto, il prossimo. Ecco, questa è una figura, se volete, di grande attualità, no? Perché il fariseo, nell'accezione, non dobbiamo come sempre esagerare, perché poi tutta una serie di pregiudizi nascono anche dalle letture un po' affrettate del Vangelo, e non bisogna mai confondere le appartenenze etniche o religiose con il comportamento. Quindi, fatta questa doverosa sottolineatura, ecco che in questa immagine evangelica c'è molto della nostra attualità, c'è molto del nostro modo di essere contemporanei, c'è tutto l'egoismo, l'egocentrismo, una sorta di forza e potenza che ci fanno pensare di essere autosufficienti, c'è una sorta di selfie complessivo, no? Guardate che il selfie spesse volte sono le proiezioni di noi stessi con alcuni accanto a noi che fanno da comparse, no? Ecco, quindi è forse, diciamo, un modo per condividere delle emozioni, delle sensazioni con gli altri, ma spesse volte nel nostro totale isolamento, come se noi bastassimo a noi stessi. Ecco, qui c'è una tipologia contemporanea, volevo interrogarla su questo. E in questo c'è anche l'atteggiamento di chi disprezza tutti, dice, li considera tutti ladri, corrotti, dice, vabbè, io sono me stesso, ma voi che state intorno a me non meritate la mia amicizia. Anche questo è un comportamento, tra virgolette, farisaico. Ed è una sorta di isolamento irresponsabile. I buoni sono io, i cattivi sono tutti gli altri. Bene, il pubblicano è il peccatore che si umilia, no? Che in qualche modo riconosce la propria colpa, che è disprezzato da tutti, ma che poi viene recuperato, viene elogiato da Gesù, no? E il pubblicano è, se volete, anche un modello straordinariamente attuale di come si possa essere migliori, di come sia del tutto percorribile in qualsiasi condizione umana un cammino penitenziale, una sorta di redenzione, e anche con un aspetto sul quale poi vorrei ugualmente interrogarla, Padre Bianchi, sul fatto di che cos'è la grazia oggi e possiamo anche beneficiarne. Grazie.
Ma sono sollecitazioni non solo stimolanti, ma sono dei contributi a questi sentieri che stiamo percorrendo insieme questa sera. Io mi permetto semplicemente di dirvi una cosa. Noi tutti, io compreso, abbiamo, per una forza interiore che ci abita, la tentazione sempre di leggere gli altri con occhio malvagio, con occhio maligno, con occhio cattivo. Con ogni probabilità fa parte dell'essere uomini che per costruire se stessi, che per arrivare a una soggettività piena, sono tentati di far questo cammino a scapito degli altri. Allora mi permetto di dirvi, sì, se voi siete dei lettori del Vangelo, quando andrete a casa e volete vedere questa parabola del fariseo e del pubblicano all'interno di Vangelo di Luca 18, voi trovate, disse Gesù, questa parabola per quelli che si ritenevano giusti. E poi uno legge la parabola e dice sì, il fariseo si riteneva giusto, ecco il suo errore. No, 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 no. Questa è la traduzione fatta da qualcuno che aveva un'ideologia che dunque già il fariseo presumeva, ma non lo era. Non è così. Il testo greco dice che Gesù disse questa parabola per quelli che confidavano in sé. Cambia tutto, eh? Cambia tutto. È che noi siamo abituati, e purtroppo questo è un errore che la maggior parte dei cristiani senza colpa fa, perché è una specie, oserei dire, di eredità presa dalla Chiesa precedente, che ha sempre avuto un antigiudaismo religioso, ed è quella di dire che, insomma, dire fariseo è dire ipocrita anche in italiano. Se voi dite a uno sei un fariseo, sei un ipocrita, sei uno che, insomma, gli possiamo poi mettere tutti i vizi che vogliamo. Ora, non è così, non è così. I farisei sono un movimento che è nato circa 100 anni prima di Gesù, è un movimento di gente che aveva molto zelo, un po' come i movimenti della Chiesa oggi. Poi si possono amare e non amare, ma i farisei sono come i movimenti della Chiesa oggi, né più né meno. Invece di farisei mettete un nome dei movimenti, non fatelo mettere a me perché poi sembra che io ne individui subito qualcuno, ma vi basta i vari movimenti della Chiesa. Una porzione erano fedeli, laici, molto zelante, volevano osservare la legge, volevano essere giudei di prima qualità, e per questo si misero il nome, o gliel'ha messo, ma loro l'hanno accettato, di Perushim, che in aramaico significa separati. Un movimento in cui volevano osservare la legge compiutamente, anche nelle determinazioni, non quelle scritte nella Bibbia da Mosè, ma quelle soprattutto create dai padri all'interno delle tradizioni che arriverà, voi sapete, a dire che addirittura i comandamenti sono 517, tanti come i giorni dell'anno, più tanto nell'anatomia del tempo dei giudei erano le parti del corpo dell'uomo. Quindi per dire, insomma, che bisognava farli ogni giorno e con tutto se stesso, questi erano 713 questi comandi. Non sono 713 all'interno della legge di Mosè, ma effettivamente poi nel Talmud, codificato più tardi, attenzione, non ai tempi di Gesù, erano così. Gente molto osservante, molto pia, molto devota. Ebbene, la parabola è detta non per gli osservanti farisei, ma per quelli che presumevano loro non di essere giusti, ma di essere autosufficienti, che consumavano questo narcisismo su di sé. Ecco per quello Gesù dice la parabola. Allora questo fariseo che poi Gesù dipinge, che è uno dei farisei e non tutto il movimento, ha un'icona di questo tipo. Va al tempio, si mette a pregare, in realtà guarda se stesso. Cioè il greco tra l'altro dice pregò contro se stesso, rivolto a se stesso, è un'espressione che suonerebbe come un narcisismo detto nella lingua greca. E allora dice io ti ringrazio Signore per come sono. Ecco, voi pensate uno che ringrazia Dio per come è, significa dire ho bisogno di niente. Sto bene come sono, ti ringrazio Dio perché io sono, e infatti subito dopo è trascinato a dire non come gli altri uomini che sono ladri, violenti, cattivi, io no. Ecco dove Gesù trovava la ragione per dire quella parabola, non perché costui osservava la legge, ma perché si sentiva con un io autarchico, con un io narcisista, io sono il migliore, io sono quello di prima qualità, gli altri sono scarti, gli altri non sono alla mia altezza di fede, di comportamento morale. Ecco, vedete la chiusura, in fondo, giustamente, come diceva De Bortoli, è veramente qualcosa che rende l'uomo autarchico, l'io autarchico. Vi ricordate quest'io autarchico come viene ben designata nell'Uomo senza qualità? Questo straordinario romanzo che credo molte parti di voi hanno letto, ma che ha l'io autarchico per cui non riesce neanche a leggersi in verità. Legge semplicemente se stesso a partire da se stesso e nessuno può entrare in questa lettura perché è una lettura autoreferenziale narcisista. Ecco, il rischio allora è che costui ringrazi Dio per quel che è. Non ha bisogno né degli altri né di Dio, non ha bisogno di salvezza, di aiuto, basta quello che lui è. E invece vedete il povero pubblicano che arriva, c'ha una fortuna, paradossale fortuna, ed è che il pubblicano era un pubblico peccatore. Voi sapete, permettetemi di dirvelo, la realtà tra io che sono un monaco e voi è che io in questo contesto cattolico, ma poi in tutti i contesti religiosi, essendo un monaco, sono subito una figura esemplare di riferimento, per cui si pensa normalmente, non è vero purtroppo che sia la realtà, ma che io essendo monaco, così come i preti, sono migliori degli altri. In realtà no. La differenza è che io ho dei peccati nascosti e gli altri hanno dei peccati evidenti. Allora vedete, questa è la verità. Perché Gesù era amato dalle prostitute e dai pubblicani? Perché le prostitute, adesso non più, anche quello mi rincresce, no, non mi rincresce, ma una volta si vedevano, quando ero piccolo mi portavano e le riconoscevo ancora durante l'università, c'era una via di Torino, erano tutte lì, adesso le prostitute non si riconoscono neanche più perché è diventato eventualmente un mestiere nascosto. E pubblicano, questa parola che non so perché continuano a usarla, significa uno che è peccatore pubblicamente, riconosciuto da tutti. Allora vedete, quando uno ha un peccato che è conosciuto dagli altri, per la vergogna, perché gli altri lo disprezzano, prima o poi si fa delle domande, è portato a fare un cammino di conversione, un cammino di penitenza. Ma invece quelli che hanno peccati nascosti continuano ad essere contenti così, continuano a fare i peccati, smettono solo se i peccati fanno male alla salute, quello sì, quello può far smettere un peccato. Se, ma insomma, normalmente. Oppure se gli altri riconoscono quel tale, la vergogna li fa cambiare. Ecco, nel Vangelo il problema è che siamo in realtà tutti colti da peccati, da limiti. Sì, certo, attenzione anche lì, non finiamo per fare generalizzazioni, ci sono delle malvagità più grandi, ci sono le malvagità di chi si è assunto di sterminare un popolo o di sterminare con una guerra, insomma, che sono più grandi delle possibilità di un semplice uomo come ciascuno di noi qui questa sera è. Però è vero che tutti manchiamo di qualcosa, che noi siamo in una situazione col linguaggio, diciamo così, della Bibbia, di essere peccatori, nessuno escluso. La Bibbia dice il giusto pecca 7 volte al giorno. Ecco, l'errore di questo fariseo è dire: Signore, ti ringrazio perché io 7 volte al giorno non pecco. E poi gli fa addirittura la trafila e gli dice: io digiuno 2 volte alla settimana. Pensate che allora per gli ebrei il digiuno era un giorno all'anno, il giorno di Yom Kippur. Non esisteva altro secondo la legge. Lui 2 volte al giorno. Non solo, è uno di quelli che quando c'è da dare la decima al Tempio, cioè la tassa per il Tempio, non dava solo la decima parte del grano, la decima parte del vino, la decima parte dell'orzo. No, pigliava la decima parte del rosmarino, della menta e del cumino che aveva sulla finestra, perché se aveva un rosmarino la decima parte dei ramoscelli la portava. E attenzione, i sacerdoti la gradivano perché nei sacrifici mettevano il rosmarino, la mentuccia sopra, e poi intanto la parte più buona se la mangiavano loro, perché agli offerenti toccavano l'interiora, era i sacerdoti che toccavano le cosce, agli offerenti solo la parte davanti, si diceva. Quindi in realtà tutto questo faceva sì che ci fosse una propensione all'ipocrisia, al sentire gli altri meno buoni e a sentire se stessi buoni. Il pubblicano tutti lo disprezzavano, lui aveva commercio coi romani, non si doveva incontrare un pubblicano perché se diventava impuro. E allora lui, la sera al tempio, è straordinario, non dice nulla, dice una sola parola che tutti voi conoscete, esattamente in greco, Kyrie eleison, Signore abbi pietà di me, non dice altro. Gli si presenta, guardate, non è neanche uno che dentro di sé ha già deciso, io d'ora in poi starò bravo, io d'ora in poi cambierò, non peccherò più, no. È l'uomo semplice che siamo noi tutti i giorni e che nonostante i proponimenti ci sono certi peccati in cui ricadiamo e osiamo dire Signore, abbi pietà di me, niente di più. E allora Gesù dice, ecco, costui è stato giustificato, cioè ha incontrato quella giustizia di Dio. Attenzione che non è la giustizia umana, ma che è stato giustificato perché la giustizia lo ha reso giusto, a differenza del fariseo che è tornato non giusto dal tempio, anche se le opere che faceva erano giuste, ma quel suo orgoglio, quella sua autoreferenzialità, quella sua autarchia lo facevano precipitare in una condizione peggio di chi fa i peccati. Questo è un pochettino il paradosso, insomma, e certamente la parabola lo mostra. Allora diceva ancora De Bortoli, ma che cos'è oggi la grazia? È una parola che non usiamo neanche più, ma perché non comprendiamo più, non amiamo più. Giovedì mattina in Santa Marta, in queste omelie che fa a braccio, Papa Francesco ha detto una cosa che credo dispiacerà a molti nella Chiesa Cattolica. Ha detto, noi oggi non siamo più capaci a capire che la giustizia di Dio è una giustizia che ci salva, che non è noi che ci salviamo con quel che facciamo, ma che la giustizia di Dio salva noi. E ha concluso con molta amarezza dicendo, sì, l'hanno detto Cristo, l'ha detto Paolo, che è Dio che salva, che è Dio che giustifica, non quello che noi facciamo, ma quello è un messaggio che continuiamo a non capire anche nella Chiesa.
Sia io sia il priore dobbiamo comunque confessare un piccolo peccato di vanità, perché le nostre due fotografie degli invidi sono due fotografie giovanili nostre. Ovviamente il priore si è autoassolto, io non chiederò una soluzione particolare. Detto questo, faccio un'altra piccola e ultima considerazione, poi lasciamo lo spazio alle vostre domande, se vorrete. Il ricco e il povero Lazzaro. Allora, nella povertà noi ritroviamo, come dice il Vangelo, Gesù. Gli ultimi saranno i primi. Pensate al messaggio sulla povertà di Papa Francesco. Anzi, invoca continuamente una chiesa povera, e forse anche per il fatto che invochi continuamente una chiesa povera ha molti oppositori, se non nemici, anche interni. Ma noi tutti conosciamo il passaggio in cui si dice più facile che per un cammello, che un palmello passi la cruna di un ago, che un ricco riesca ad entrare nel regno di Dio, insomma. Ma quello che le volevo chiedere, vi è un uso cristiano della ricchezza? Il Papa ne ha parlato, ha fatto un'ottima prefazione ad un libro del Cardinale Müller, in cui dice sostanzialmente la ricchezza non è una colpa, ovviamente, ma ricco ha i doveri di condividere, di restituire. Tra l'altro c'è una grande tradizione italiana civica che è quella che fa sì che le persone che hanno avuto successo nella loro città, nella loro comunità, si sentano in dovere di restituire qualcosa, sotto forma di beneficenza, sotto forma di lascito. E sarebbe giusto sottolineare che la beneficenza, che la carità, non chiamano molta pubblicità. Sono un rapporto personale tra chi dona e chi riceve. Non c'è bisogno di suonare le fanfare. Ma allora, come possiamo, Padre Bianchi, considerare il tema della ricchezza? Il Papa richiama la condivisione, in un altro passaggio, in un'altra omelia, se non ricordo male, ha condannato la mondanità, quindi l'ostentazione della ricchezza fine a se stessa. Ma non la condanna la ricchezza. E allora il nostro paese deve crescere e noi dobbiamo combattere soprattutto la povertà, non la ricchezza. Un malinteso schema ideologico pensa che combattendo la ricchezza si possa aumentare la povertà, aumentare il livello di assistenza e ridurre il peso della povertà, ma non è proprio così, anzi è molto demagogica come impostazione. Allora le volevo chiedere: la povertà, la ricchezza, l'atteggiamento della Chiesa, tenendo conto che spesse volte la retribuzione è anche un riconoscimento del merito, dell'importanza, della scarsità di una cosa. Ci sono delle leggi di mercato ben precise che non necessariamente devono rappresentare una colpa per chi è cristiano. E qualche volta devo dire che se penso alla dottrina e se penso alle regole che in qualche modo governano l'economia, un certo disagio io personalmente lo sento.
È un discorso molto delicato, questo riguardo alla ricchezza, alla povertà, e che non si può semplificare. Innanzitutto, bisogna dirlo, all'interno della Chiesa ci sono sempre state due correnti nel cristianesimo. Una prima corrente che si riallaccia soprattutto a alcuni libri sapienziali dell'Antico Testamento, in cui la ricchezza diventa quasi una benedizione di Dio. Nell'Antico Testamento c'è questa tesi. Chiunque ha letto il libro di Giobbe si ricorderà che i tre teologi che incontrano Giobbe gli dicono: tu sei diventato misero, sei diventato malato, sei un rifiuto su un letame perché tu hai peccato. Se tu non peccavi avevi la prosperità che avevi prima, in cui c'aveva moglie, casa, animali, una grande proprietà con tanti addirittura servi e così via. Ebbene, è vero che già l'Antico Testamento contrasta questo e Giobbe ne è la figura. Lui poi dimostra che in realtà è arrivato a quella miseria senza aver peccato. Ma che succede così nella vita? Che succede nella vita che c'è una sfortuna e che la vita per alcuni diventa disgrazia. Credo che se noi guardiamo le nostre vite e le vite accanto a noi, ce ne rendiamo conto. La morte di un genitore, la mancanza di lavoro, una disgrazia, nonostante tutte le previdenze che ci sono oggi, portano alcuni su un tracciato di miseria e di povertà. E la vita degli uomini che è così, che è fragile. Certo, un uomo che nasca nell'Africa subsahariana ha molte più probabilità di avere una storia misera e di miseria rispetto a uno che nasca in Piemonte. Ma 100 anni fa in Piemonte eravamo forse nella situazione, o 150, di un uomo, di un umano in quelle situazioni. È la vita che rende certamente delle persone povere e le porta alla miseria. E nella vita ci sono alcuni invece che per il tragitto che loro hanno, per la situazione che loro hanno trovato, ma anche per i bagagli, perché è vero che nessuno di noi muore portando i bagagli, ma purtroppo in me si nasce con i bagagli, perché nascere in una famiglia ricca, nascere in una famiglia in cui il padre ha una grande ricchezza è molto differente che nascere da una famiglia di quei pastori di mucche che oggi magari facevano la loro fila e che avete incontrato tutti venendo su in macchina con... Però attenzione, poi c'è anche le capacità di qualcuno che sa moltiplicare la ricchezza, sa accrescerla. Questo è questo mondo e noi non possiamo pensare di non accettare questa realtà. Chi non l'ha voluta accettare una certa forma di comunismo, abbiamo visto poi a che barbarie in realtà ha finito per giungere. Quindi prima di tutto il realismo di aderire a quella che è la vita, con i suoi processi che portano a una moltiplicazione della ricchezza e processi che portano all'impoverimento, alla miseria. E nella vita umana, l'uomo è una creatura fragile, nel suo cammino verso la morte può trovare tante contraddizioni prima. Il Vangelo che cosa dice? Il Vangelo va letto con serietà e non con idealismo. E io mi permetto di dire, spero che nessuno se la pigli, noi in Italia, e forse anche nel mondo latino, abbiamo purtroppo un'idea molto romantica della povertà evangelica. E chi ne ha fatto le spese più di tutti è il povero San Francesco di Assisi. Da quando siamo piccoli sentiamo dire ma San Francesco non andava neanche a cavallo. In realtà sono tutte falsità queste, tutte falsità. Perché almeno un asino più volte ci dicono i biografi che lo usava per muoversi nelle città italiane. E comunque quando è andato fino ad Amietta, dove ha incontrato il sultano, attenzione, è andato con una nave, non è andato a piedi fino ad Amietta. E quindi ha fatto un noleggio di una nave, qualcuno delle repubbliche marinare che l'ha portato fin là. Ma noi abbiamo una visione della povertà di San Francesco romantica, pauperistica, idealizzata e così di Gesù. Allora, quando noi vediamo Gesù, riferiamoci a Gesù e il Vangelo per il discorso sollecitato da De Bortoli. Gesù non è nato in una famiglia povera. Suo padre Giuseppe era un artigiano, il che significava una classe non l'infima nella Palestina. Ha potuto vivere, non ha mai conosciuto la fame, non ci dicono i Vangeli. Quando ci dicono, attenzione, che è nato a Betlemme, di nuovo lì il pauperismo italiano del presepio, al freddo, al gelo, ma è nato perché non c'era posto al caravanserraglio, dice il Vangelo di Luca. Però avevano i soldi per andare al caravanserraglio sua madre e suo padre, ma non c'era più posto, era tutto occupato per quel censimento. Di conseguenza ha trovato riparo in qualche casupola, in qualche grotta abbandonata, ma non perché fossero poveri, la sua famiglia. Poi attenzione, è cresciuto e ha studiato, e studiare a quel tempo o si andava a finire nelle comunità esseniche di Qumran e così via, come sembra che lui ha fatto, ma se studiava comunque a casa doveva pagarsi un rabbi. Lui ha dovuto imparare l'ebraico, che non era più la lingua parlata dalla sua gente, che ormai parlava aramaico, trasformazione come il latino in italiano. Ha dovuto imparare i metodi di interpretazione. E una volta che ha fatto una comunità, dicono i Vangeli, che avevano una casa a Cafarno. Attenzione, anche lì la Pietà devota ha detto che era la casa di Pietro, ma non c'è scritto da nessuna parte. Dicono quando lui stava in casa o quando era fuori, era la casa della comunità, una burrà. Giovanni ci dice che c'era una cassa comune, quindi avevano dei soldi in comune. Poi l'amministratore di questa cassa era Giuda, questo è un altro conto, però la cassa comune c'era. E non si dice mai nei Vangeli che Gesù ha vissuto la fame o viveva in una penuria. Allora vedete, toglietevi le immagini pauperistiche di Gesù e di San Francesco. Basta leggere gli storici seri, non quelli che fanno di San Francesco eventualmente questo sempre a piedi. Non fosse altro che San Francesco addirittura non disdegnava la carne, ciò che tutti i monaci allora non si sognavano di mangiare, vi dice l'apertura francescana. Allora questo filone romanticistico, abbandonatelo. È davvero vedere la ricchezza in modo pauperistico. La ricchezza c'è. Il problema qual è? Che la ricchezza va condivisa. E il vero nome che il Nuovo Testamento dà alla comunità cristiana, al suo comportamento, è coinonia. Cioè che ci sia una condivisione dei beni. Che chi è più ricco, dice San Paolo in una lettera ai Corinti straordinaria, non è che debba impoverirsi, ma deve far sì che ci sia una certa tensione verso l'uguaglianza, dice Paolo, in modo che non ci sia chi è ricco e chi è nel bisogno e non ha niente. Il rimprovero che viene fatto a Lazzaro sarebbe interessante leggerla bene, ma non abbiamo tempo, poi nel mio libro la trovate, è che quest'uomo che non ha nome, questo ricco, si dice innanzitutto vestiva di porpora e bisso. La porpora, attenzione, era un tessuto che veniva tinto con il rosso preso da un mollusco che bisognava pescare a 70-50 metri all'interno del Mar Morto. Molti morivano per andare a pigliare sto mollusco da cui si estraeva la porpora. Poi si tingevano le cose. Allora, in Israele la porpora era solo sui tessuti nel Santo dei Santi, del Tempio, dove si diceva che Dio abitava. E nell'Impero Romano la porpora la portava l'imperatore e la portavano i senatori semplicemente un filetto sulla loro tunica. No, lo dico perché penso invece ai porporati. Ecco, dovrebbero forse chiederselo, eh? Uno che vestiva di porpora e bisso, e poi nell'Apocalisse chi veste di porpora e bisso è la grande prostituta delle genti, Babilonia. Io prima di mettermi la porpora ci penserei due volte. In ogni caso, non fosse altro perché uso il Vangelo tutti i giorni. No, non diciamo nulla. No, ma ci sono delle possibilità. Adesso pochi lo sanno e si ricordano, ma fino a Pio XII, la porpora, addirittura c'era una coda, non so se lo sapete, di 13 metri, che veniva portata. Poi Pio XII gliel'ha tagliata ai cardinali, gliel'ha ridotta a 7. E poi Montini gliel'ha tolta tutto, gli ha lasciato solo il vestito senza coda. C'è qualche cardinale che rimette la coda in questo momento. Non so se lo sapete, ma basta che andate su YouTube e battete eventualmente coda di 13 metri cardinali e vi appaiono le foto di questi cardinali tuttora viventi che si vestono così. Ma fino a Pio XII, se i cardinali venivano fatti tra i monaci e i religiosi, non vestivano la porpora, vestivano l'abito che avevano prima. I benedettini tenevano l'abito monastico nero, i francescani l'abito monastico marron, i domenicani l'abito monastico loro bianco, ma non mettevano la porpora. Questo per dirvi che qualcosa nella Chiesa comunque si capiva. E per dirvi che eventualmente non metto la porpora. Ma questa era chiaramente una battuta solo perché Giuliano Ferrara sul suo giornale, voi sapete che un anno fa ha scritto «Ma la porpora bianchi mai?». Io non gli ho risposto dicendo «Stia tranquillo che non la voglio», ma siccome lui la... Però, attenzione, poi dice «banchettava ogni giorno». Non è che sia condannata la sua ricchezza, è condannato uno che banchetti ogni giorno e che vesta di porpora e bisso, cioè uno che ostenta, faceva scena, e l'arroganza del potere, e l'arroganza dei ricchi che poi vogliono farsi vedere e allora si mettono addosso qualunque cosa, anche stravagante a volte, pur che ci sia l'ammirazione della gente. Quello che è condannato nella parabola. E poi uno che banchetti ogni giorno. Banchettare è cosa enorme. Nel Nuovo Testamento addirittura quando Gesù parla di là si promette un banchetto. Banchetto, quindi... Ma vedete, perché un banchetto? Perché la gente normale banchetta qualche volta durante l'anno. I poveri, se banchettavano una volta a Natale, ce n'era d'avanzo. Perché non avevano. Questo invece ogni giorno banchettava e sulla porta c'era un uomo gettato lì, dice il Vangelo. Nessuno lo guardava, questo Lazzaro, che aveva però un nome lui, non come il ricco. Dio viene in aiuto. Ecco, quel che rimprovera Gesù è la non condivisione. Ha ragione De Bortoli. Quando una volta c'era la restituzione, si chiamava così, si chiama ancora adesso a livello bancario, non so se lo sapete, che alcune banche fanno la restituzione. È un vecchio termine del Medioevo, perché quando sono nati i banchi alla fine dell'anno sul guadagno avevano una parte che dovevano restituire sotto forma di denaro dato per istituzioni per i poveri. Questa era davvero qualcosa che indica un senso di umanizzazione. Chi è ricco deve pensare ai poveri. Ecco, fare ricchezza sì, De Bortoli. Io ho soltanto veramente qualche volta delle ferite e vorrei spiegarmi. Quando ho sentito un imprenditore che si vantava di prendere ogni anno come revenue per la sua azione di amministratore delegato, riusciva a pigliare 400 miliardi di euro, è un po' tanto, ma il calcolo che fu fatto è che era quello che pigliavano 7.000 operai della sua azienda. Allora lì io non vedo quell'uguaglianza, vedo una ricchezza maledetta e non una ricchezza che può essere restituita e ridata ai poveri. Quindi ci sono dei limiti. È bene che uno faccia crescere la ricchezza, è bene che uno l'amministri, ma qualcosa lo deve restituire, qualcosa deve essere dato. E poi una cosa, nella nostra società ci saranno sempre dei poveri, degli ultimi che sono degli scarti, che non hanno niente, ma non perché sono stati fannulloni. Certo, ci sono molti che sono fannulloni, anche questo ve lo devo dire, eh? E molti è perché non lavorano che sono poveri e non hanno molto, questo va detto, non chiudiamo gli occhi perché certe situazioni sono di colpa verso se stessi, verso la ricchezza e verso la società. Ma ci sono alcuni che sono nati poveri e non hanno avuto i mezzi per diventare un pochettino, non dico ricchi, ma un pochettino arrivare a quella qualità della vita che magari tutti gli altri hanno. Questo allora è davvero un problema. Questa gente ci devono pensare quelli che hanno di più. Ma il vero nome della povertà cristiana è condivisione, condivisione, condivisione. Non si dice mai nel Vangelo che i ricchi sono maledetti, ma che sono in una condizione sbagliata quelli che non condividono. Poi l'ideologia pauperistica, certo, arriva anche a dare dei volti a Gesù ideologici, non reali, che non rispettano la sua storia e la sua verità d'uomo.
Bene, adesso io vi chiederei se ci sono degli interventi, delle domande che volete rivolgere, soprattutto a Enzo Bianchi.
No, e anche a De Bortoli, perché questo
il subordine. C'è una persona là in fondo, adesso arriva subito un gelato, come si dice per lei. Prego.
È un po' una provocazione, però mi riallaccio a quello che ha detto prima di restituire alla comunità. Sentivo Enzo Bianchi prima che parlava di Ferrara e ho letto oggi sul Foglio che qualcuno diceva De Bortoli, candidato sindaco di Milano, restituire alla comunità l'intelligenza sua. Come la vede lei?
Chiede a me?
Sì.
Guardi, io non posso suggerire certo a De Bortoli quello che sarà il suo itinerario. Io dico solo che certamente comunque è una persona degna di ricevere la fiducia dei cittadini. Basta.
Io devo ribadire che non è il mio mestiere e sarebbe una pessima restituzione. Quindi smentisco un'altra volta, però vi ringrazio per queste espressioni di stima. Ci sono delle altre domande? Se non ci sono, noi ci avviamo, anche vista l'ora, alla conclusione, però vorrei finire, se Enzo Bianchi è d'accordo, questo nostro incontro. Io lo ringrazio di cuore per quello che ci ha detto, con la passione, con la profondità, con la sapienza, con la parabola finale del fico che è nel suo libro e che è un viatico che noi ci portiamo a casa questa sera. Insomma, non tagliatelo il fico se non dà frutti. Credeteci, i frutti arriveranno, basta un po' di fiducia e un po' di amore. Grazie, buonasera a tutti.
Io voglio solo, oltre che ringraziarvi, non l'ho fatto all'inizio per non ripetere sempre, ma il ringraziamento questa sera va anche al Forte di Barda, all'iniziativa di Gabriele, e poi a Rolandin, il presidente, perché effettivamente continuano a alimentare questo luogo come luogo di confronto, di dialogo, un luogo culturale che fa onore davvero alla Val d'Aosta, ma anche a tutta la regione. Un ringraziamento a loro.
Bene. Where the thunder turns around, they'll run so high.